perché oggi parleremo di Argentina. Parleremo di Argentina perché ci sono state le elezioni, il cui meccanismo adesso il nostro valido collaboratore ci spiegherà, perché insomma ogni Stato poi ha le sue modalità, e quindi entreremo un po' nel merito di quelli che sono stati i risultati di questa votazione. Chi vuole cominciare?
Diciamo subito che, prima di darti la parola, insomma, è stata una vittoria, come si dice in castigliano, contundente, quindi eclatante, certa, insomma, fuori discussione, e anche inaspettata, perché insomma, almeno inaspettata nella quantità di voti presi complessivamente dal partito del presidente Macri, che si chiama Cambiemos,
giusto?
Cambiamento, insomma, potremmo definirlo così, che è arrivato a prendere il 41,76% dei voti rispetto alla sua diretta concorrente, che era Cristina Kirchner, che è accreditata il suo partito di 21,83%, poi seguono gli altri, insomma, fino all'Izquierda, alla sinistra, che ha preso il 5,57, insomma. E soprattutto molto significativa è stata la vittoria in alcune province importanti, insomma, non solo nella città di Buenos Aires, ma anche nella provincia del Gran Buenos Aires, insomma, il Gran Buenos Aires, la provincia di Buenos Aires, e poi province importanti come Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz e il Chaco. In totale mi sembra siano 13 o 15, questo non è chiaro, non so a te cosa risulta.
Ti faccio il conto subito: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, diciamo, sì, collegi elettorali in totale di 25, più della metà. Sì, ha stravinto. Ha stravinto Cambiemos, l'ufficialismo, il governo odierno. Magari una vittoria inattesa per chi la vede di fuori, perché è stata una campagna elettorale molto influenzata per il caso di Santiago Maldonado, e uno potrebbe pensare che un caso del genere, dove tutti, almeno tutti i testimoni più seri, dicevano che c'era una responsabilità dello Stato, quindi del governo, nella sparizione di questo ragazzo e posteriore morte, no? Ricordiamo, si è ritrovato il suo cadavere giorni fa, una settimana meno, poteva influenzare il risultato. Però io direi che non è così in attesa se uno guarda l'Argentina da dentro, perché purtroppo l'elettorato argentino è diventato questo, un elettorato che non ascolta i dati o i fatti più che i dati della realtà, come può essere il caso Maldonado. In un punto anche io lo parlavo con i miei compagni di FM in Transito, Radio Cooperativa, e purtroppo questo si poteva aspettare, magari no con questi numeri.
Esatto.
È stato sì inaspettato il fatto che vincesse nella provincia di Buenos Aires Cambiemos, perché nelle primarie aveva vinto, ma con un minimo scarto quasi inesistente, direi, Cristina Fernández de Kirchner, che dopo essere stata presidente dell'Argentina per due volte si candida come senatrice. Adesso c'è un nuovo panorama, no? Nelle Camere. Spieghiamo, facciamo di nuovo un riassunto per capire. L'Argentina ha le elezioni ogni due anni, no? Un anno presidenziale che si fa ogni quattro anni e dopo le elezioni legislative o parlamentari ogni quattro anni,
per il rinnovo del Parlamento,
giusto, io. Quindi abbiamo così ogni due anni sempre.
Vabbè, anche negli Stati Uniti e in Francia ci sono, insomma, le chiamano le elezioni di medio termine, no?
Giusto, di medio termine per noi. Si doveva rinnovare almeno la metà della Camera dei Deputati e una terza parte della Camera dei Senatori. Sì, ha stravinto nella maggioranza delle province. L'alternativa che si è consolidato, diciamo, è stata questa Unidad Ciudadana, Unità Cittadina, il seggio che ha inventato il kirchnerismo per poter presentarsi alle elezioni, perché dobbiamo dire che il peronismo è andato un po' così, nel senso che nessuno aveva il seggio ufficiale, no, del partito giustizialista, anche se per esempio Clarín, il giornale del livello nazionale, parla di un peronismo nel terzo posto a livello nazionale con un 14,65%, ma la verità è che nessuno si è presentato con il seggio di partito giustizialista, magari Fronte Giustizialista, Alleanza Giustizialista, dipende in ogni provincia, però con questi numeri l'alternativa, almeno la posizione più importante, sarà nuovamente il kirchnerismo sotto questo seggio di Unidad Ciudadana, Unità Cittadina. Lo stesso si dà un dibattito all'interno del peronismo, e questa è una questione interessante da vedere come si svolgerà, perché sicuramente devono parlare tra di loro per vedere le alleanze o per vedere come si spacca definitivamente il peronismo, almeno all'interno del Parlamento argentino.
Sì, i primi commenti sembrano indicare, insomma, intanto va precisato che non ha ancora la maggioranza assoluta
del
Parlamento.
Ancora no, ha vinto, adesso ti dico i numeri, però è vero, non ha ottenuto la maggioranza per poter governare
da solo, diciamo.
Giustamente,
no?
Ha preso per esempio 21 deputati in più il governo attualmente, quindi passa di avere 86 a 107, no? Di un totale stiamo parlando di 257 deputati nella Camera dei Deputati. Per avere quello che noi chiamiamo quorum, che qua sarebbe la maggioranza, si ha bisogno di 129. È lì vicino il governo. Nella Camera dei Senatori, che rinnovava, dicevo, una terza parte, la maggioranza sarebbe di 37, no? Su un totale di 72. Adesso cambiemos, passa di avere 15 a avere 24, no? E il peronismo perde, il kirchnerismo perde nella Camera dei Senatori, sto parlando, per esempio, sono quelli che sono arrivati, diciamo, ad arrivare, gli altri
nemmeno ci sono riusciti.
Giusto.
Insomma, si pone allora, per i commenti dicevano questo, insomma, i prossimi due anni ovviamente cercherà di preparare quindi per le prossime presidenziali una vittoria assoluta, quindi capitalizzare la vittoria di due giorni fa per portarla a un obiettivo ipotetico della maggioranza assoluta. Se questo ce la farà o meno, vabbè, è inutile discuterne. E chiaramente adesso si pone un problema di alleanze, sia pure per pochi voti, però, e questo significherà cercare proprio nell'ambito del peronismo, dei vari raggruppamenti peronisti, cercare di romperli definitivamente. E forse poi dopo parliamo anche dei programmi di riforma, perché insomma le sue prime dichiarazioni di Macri sono state quelle, mi sembra, insomma, di dire andremo avanti con le riforme, questo è un segnale positivo che abbiamo imboccato la strada giusta, eccetera eccetera, anche se tutti quanti i commenti sottolineano che lui non sembra avere fretta, vuole diciamo questo programma non lo vuole accelerare più di tanto, ma vuole più che altro lavorare al fianco gli avversari per portarsene una parte con sé, evidentemente. Insomma.
Non ha ottenuto la maggioranza, però l'interessante di questo scenario è vedere, prima, come dicevo, il peronismo, se si spacca, si unisce, ovviamente otterrà dal peronismo qualche alleato per poter avere questa maggioranza, è più vicino da prima, questo già è importantissimo, questo vuol dire quindi che l'opposizione non è forte come era prima, o non sarà forte, perché questo si rinnova dal 10 dicembre di quest'anno, quindi dal 10 dicembre di quest'anno l'opposizione non sarà forte come era prima, il governo al contrario, e sarà più vicino ad avere questa maggioranza, che sicuramente otterrà attraverso diverse alleanze. Una critica, per esempio, che si faceva dalla sinistra verso il kirchnerismo, l'opposizione più forte, era che almeno nella città di Buenos Aires, dove Macri o il macrismo governa da parecchi 10 anni, hanno accompagnato tutte le loro misure, no? Tutte le loro leggi che hanno presentato, e si sono riusciti a governare per due anni quasi finora senza avere questi numeri che avranno a partire del 10 di dicembre. Questo sì, apre un panorama molto favorevole per loro, ed è veramente interessante, e sarà interessante sapere cosa accadrà con il peronismo di nuovo, che può essere la più forte opposizione o possono essere quelli che vanno a fianco di chi governa, accompagnando tutte le misure, e verranno delle misure importanti. Si parla in Argentina di questa riforma del lavoro al stile Brasile, per esempio, che non è poco. Si avevano liberalizzati, no, i prezzi delle benzine giusto prima delle elezioni, non hanno aspettato credo né 2 ore, una volta che erano chiusi i seggi, per già annunciare
aumentare gli aumenti, per fare gli aumenti.
Giusto, stiamo parlando di un aumento tra il 10 e il 12-13%, no?
Che è tanto, certo.
Che è tantissimo, che sappiamo che questo dopo si vede o si sente non soltanto nel trasporto, nel cibo, perché no, i materiali, le materie prime vanno da una parte all'altra grazie al trasporto che utilizza la benzina. Dopo sì, è stata una vittoria importantissima nella provincia di Buenos Aires, dove, dicevo, la governatrice adesso ha la maggioranza, nella città di Buenos Aires, la sua candidata, la candidata di Macri, il 50% dei voti, che fa dell'elettorato della città di Buenos Aires un caso unico in Argentina, per male, no? Per male, perché stiamo parlando di una persona che anni fa diceva che Macri rappresentava la mafia, no? O quelli imprenditori mafiosi che a fianco lo Stato facevano i suoi affari, che sarebbe stata una vergogna averlo come presidente, e adesso fa una difesa chiusa di Macri, la stessa persona che le ha mancato tantissimo il rispetto alla famiglia di Santiago Maldonado con le sue dichiarazioni, dicendo che prima che si trovasse il corpo, che magari c'era un 20% di possibilità che Maldonado sia con il RAM, la resistenza ancestrale mapuche, in Cile. Le chiedeva Sergio Maldonado, il fratello de Santiago, che si aveva delle prove, almeno che gli dica, così lui poteva sapere in un 20%
sì,
dove era il suo fratello. Questa persona che ha detto delle cose terribili, ma di nuovo insisto, dimostrando una mancanza di rispetto, una mancanza d'umanità verso la famiglia di Santiago Maldonado, ha ottenuto il 50% nella città di Buenos Aires, una persona che non può sostenere una coerenza nel più minimo, direi. Dopo sì, ha vinto pure in Santa Fe, pure in Córdoba, quindi nelle province importanti, Cambiemos, il partito di governo ha vinto, si è fatto più forte, e questo apre un panorama preoccupante.
Ecco, qui forse, scusa.
No, volevo dire che tu ci spiegavi in qualche mesedes fa, no, quando parlammo proprio della situazione argentina, almeno quello che ricordo io, che la posizione di Macri invece era difficile anche per la situazione economica dell'Argentina, no? Come possiamo spiegare un desiderio di stabilità, chiamiamolo così, cioè non, o una mancanza forse ancora di alternative reali, per cui alla fine un partito che tutto sommato ha, diciamo, una sua solidità al di là poi può essere, diciamo, un punto di riferimento in una situazione comunque di abbastanza sbandamento.
Sì, come spiegare come un governo che c'è una crisi economica, perché l'ha generato, un governo che ha permesso l'aumento delle tasse, un governo che ha permesso che gli stipendi valgano sempre di meno, ottiene questa vittoria? È difficile pure per me, ti direi davvero. Io trovo una spiegazione, un fattore per poter spiegare questo, un elemento veramente nell'odio di classe che c'era al governo che c'era prima, no? E questo ha vinto. I mezzi di comunicazione hanno avuto un ruolo importantissimo, perché hanno inventato un discorso, no, un relato su quello che è stato prima, con il quale io posso avere delle differenze, ma veramente la storia che si è inventata sul governo che c'era prima è inenarrabile, direttamente. E credo che ci sia un odio di classe, di tanta gente sclassata nell'Argentina, che essendo classe lavoratrice ancora vuole pensare come classe padronale. La stessa gente, e questo io lo vedo su questi video, no, che girano su YouTube, che oggi è martedì, ieri, lunedì, già con la salita dei prezzi nelle benzine, andava a comprare, no, e dicevano: io ho votato a questo governo, ma speriamo, questo è così, no, la rassegnazione, questo è così, speriamo che vada meglio. E non si spiega, perché la stessa gente che lo diceva, no, si sente, ho pagato più di un 10% in più rispetto a quello che pagava prima. E questo si sentirà? Le chiedevano per magari a chi faceva l'autista, no? Del trasporto. E sì, questo io devo farlo valere in quello che mi devo far pagare. Quindi questo si sentirà in tutto. La stessa gente che ha votato a questo governo. Come spiegarlo socialmente? Io lo farei così, con questo odio di classe forte prodotto di questa storia che ha pompato, no, i mezzi di comunicazione su quello che c'era prima. La frase qual è? Si hanno rubato tutto. E così si la chiama tutto. Cos'è tutto? Perché il tutto è nulla in un punto. Si hanno rubato tutto. Cosa si hanno rubato? Io non voglio dire che non ci sia stata corruzione, non lo posso affermare, si capisce, però non arriviamo a un'analisi della situazione vera e nemmeno a parlare del pensiero critico, nemmeno.
Ecco, sembra, insomma, da quello che dicevi proprio adesso, il richiamo va subito sia alle elezioni americane che a quelle francesi, perché anche lì c'è stato, magari in quota minore.
Sì.
C'è stato uno spostamento di voti a un personaggio in America come Trump, che è stato votato dalla famosa la Rust Belt, la cintura della ruggine, come la chiamano loro, cioè da quel numero di città operaie che hanno subito la crisi sia dell'automobile che dell'acciaio, insomma una serie di industrie importanti, che il cui voto è stato determinante nell'elezione di Trump, perché questo aveva promesso in qualche modo la ripresa, per esempio, delle miniere di carbone, queste cose qui, eccetera eccetera, aveva promesso lavoro agli americani con questi discorsi qua. Adesso io non so se è stato esattamente così, però insomma anche lì si è verificato. Tu dicevi odio di classe, quasi a voler punire in America il Partito Democratico, in Francia potremmo dire il Partito Socialista, che è praticamente scomparso in Francia, insomma, e c'è stato anche lì uno spostamento, non voglio chiamarlo voto operaio, ma diciamo voto di strati meno abbienti, tradizionalmente più legati alla sinistra, che viceversa hanno votato Macron, insomma, no? Prima hanno votato altri candidati e poi al ballottaggio hanno votato Macron.
Sì, io aggiungerei il caso di Spagna pure.
Anche di Spagna, certo.
No? Perché se no non si spiega la vittoria del Partito Popolare contro il PSOE, se non fosse per tutto quello che ha fatto il PSOE contro se stessi, no? Contro se stessi soprattutto, mi sembra, sì, sì. Contro le loro possibilità,
sì,
di avere un
governo. Voto punitivo, no?
Sì, giustamente, sì, direi che coincido, certamente.
Ecco, però ti chiedo, insomma, siccome l'Argentina è sempre stata dominata da questo incubo, io lo chiamo incubo, del peronismo, di Perón, da questa figura ingombrante che ha, diciamo, condizionato ben dopo la sua morte, parecchi anni dopo la sua morte ancora, la politica proprio generale dell'Argentina, e abbiamo visto, potremmo chiamarlo, peronismo di destra e peronismo di sinistra, insomma, con le virgolette evidentemente, però sempre con questo riferimento sia simbolico sia pratico, soprattutto nel metodo di governare, nelle modalità di governo.
Al punto che si diceva che senza il peronismo non si può governare.
Esatto, e questo l'hanno interpretato sia Alfonsin da sinistra che altri, viceversa, in altre direzioni. La Kirchner è sembrata negli ultimi tempi volersi distaccare, anzi qualcuno l'ha accusata addirittura di aver rotto il fronte peronista, no?
Sì.
E probabilmente l'accuseranno anche adesso, magari gli faranno carico di questa sconfitta, però anche lì inconcludente, perché come dicevi te, stando lei al governo, si è voluto punire proprio quel governo là della Kirchner, perché ci hanno rubato tutto e così via, eccetera eccetera. Allora, possibile che uno come Macri impersona l'antiperonismo? Questo, insomma, no, è il paradosso, insomma, no? Per certi, sì, versi, perché alla fine il risultato è questo, insomma.
Sì, credo che questa destra veramente ha evoluto con il tempo, no? Prima avevano bisogno delle armi, così hanno fatto delle dittature in Argentina, essendo i burattini degli Stati Uniti a livello locale, no? E niente, ha avuto una evoluzione fino ad arrivare a questo, a fare un partito, un vero partito, e candidarsi loro, perché prima avevano, diciamo, altri rappresentanti. Negli anni 90 è stato Carlos Menem, che anche se apparteneva e veniva dal peronismo, anche possiamo dire più tradizionale, è stato pure un burattino di quella destra neoliberista che ha fatto tutte le misure che loro chiedevano. Adesso è come l'azienda dove lavorano gli stessi padroni, sono loro, e quella destra neoliberista, quelle famiglie, che credo lo abbiamo parlato, che hanno fatto lo Stato argentino a finale del XIX secolo, inizio del XX, quelli che si hanno presentato hanno fatto il suo partito e adesso hanno vinto, e lavorano con questo equatoriano, Durán Barba, Jaime Durán Barba, che è un genio della comunicazione, come dico io, è quello che sono stati i medici nazisti per la medicina, no? Utilizzando una conoscenza per il peggio che può fare l'umanità. Questi hanno una conoscenza della comunicazione, di come funziona veramente la comunicazione in questo XXI secolo, e lo utilizzano per fare questi brogli, diciamo, comunicazionali, e veramente ingannare alla popolazione. E stanno riuscendo bene a farlo. È un po', io sono intimorito con il fatto che adesso veramente già non hanno bisogno nemmeno del peronismo per governare, sono riusciti a questo.
Ecco, ma questo qui per esempio significa, parlando di settori concreti, poi di rappresentanze concrete che hanno sempre avuto un peso notevole in Argentina, per esempio significa dare un colpo grosso alla corporazione sindacale. Non a caso la chiamo corporazione, perché ha sempre avuto un'influenza, cioè ha spostato pacchetti di voti non indifferenti. Sembra che in questo caso conti molto meno, insomma, non sia riuscita a condizionare, oppure bisogna pensare che ha fatto degli accordi con Macri.
Qual è la situazione? Quella è la situazione. Loro,
pensi che sia così?
Sì, insomma. Sì, quella burocrazia sindicale, no? Quella corporazione sindicale, come scherzavamo pure qua, no? Minaccia, che minaccerà, che magari farà un governo se Macri capita, che pensa così permanentemente. Quando dalla base si chiede un piano di lotta, si sta chiedendo un piano di lotta dalla base, eppure dalla sinistra, che in Argentina è rappresentata per la sinistra trotskista, no? Che è quella che chiede di più andare verso le strade per veramente poter...
Che anche lei però, insomma, non è riuscita a capitalizzare.
Magari nelle province, no? Nel Parlamento di diverse province è riuscita a mettere qualche deputato, qualche senatore, ma no a livello nazionale. No, questa corporazione sindacale adesso da dicembre del 2015 è a fianco a Macri, perché hanno, no, degli affari in comune, certo. E sicuramente accompagnerà come ha fatto finora, senza dubbio. La speranza di nuovo è nella base dei lavoratori, da lì si dovrà costruire un'opposizione seria in questo settore sociale particolare, no? Quello dei lavoratori stiamo parlando.
Certo. Perché insomma sembra proprio di essere, non dico arrivati al capolinea, però appunto se si esaurisce tutta la spinta del peronismo che aveva strizzato l'occhio a sinistra, diciamo così, insomma ammantandosi, no, di qualche idea, di qualche allusione a riforme sociali più attinenti ai bisogni delle persone. E adesso questo spazio sembra essere chiuso, cioè Macri sembra aver occupato tutto, perché da un lato si porta con sé appunto le mafie sindacali, le corporazioni che comunque spostano pacchetti di voti in modo clientelare, dall'altro ha tarpato le ali anche a un peronismo di destra, perché non la sta facendo lui quella politica là, insomma, no?
Giusto, sì, dobbiamo vedere cosa succede con questa alleanza, con questo seggio che ha inventato Cristina Kirchner, la unità cittadina, unità cittadina, perché lei ha aperto una porta nelle sue prime dichiarazioni dopo essere eletta, perché questo dobbiamo dirlo, anche se ha vinto nella provincia di Buenos Aires, diciamo il collegio elettorale per il quale si candidava Cristina, la maggioranza è andata a Cambiemos, quindi due senatori, lei, secondo partito, è arrivata al Senato.
È diventata senatrice, insomma.
Giusto. Lei ha aperto una porta, ha detto Unidad Ciudadana non è la fine, deve essere la base per costruire, diciamo, l'opposizione o quello che verrà nella politica argentina. Vediamo se riesce, no? Con il kirchnerismo non era riuscito. Già Kirchner parlava nei suoi inizi della trasversalità, no? Cercare di certo. Mettere insieme tanti partiti o persone di diverse provenienze. Non è riuscito in quella idea. Adesso lei ha dichiarato questo, almeno il risultato che lei ha ottenuto o il suo partito nuovo recente ha ottenuto, non è la fine, deve essere l'inizio, non solo l'inizio ma la base per costruire. E per questo dicevo di nuovo, si deve aspettare a vedere cosa succede con il peronismo, perché se il peronismo, tra virgolette, di destra, di sinistra, tutto insieme si unisce, sarebbe interessante la questione parlamentaria nell'Argentina, ma sembra che va verso veramente a spaccarsi, e lì si deve anche aspettare a vedere chi gioca con chi, no? in un peronismo diviso, un peronismo che tanto ha detto della sinistra, che si divideva cosa, o che si sceglieva, cosa che ovviamente è vero pure nell'Argentina, adesso sta soffrendo quello che diceva degli altri.
Sì, è così, e quindi insomma indubbiamente la parola, se possiamo dire, torna nuovamente alla capacità delle masse, soprattutto lavoratrici eccetera, di esprimersi in un modo diverso da quello che sia la scheda elettorale, evidentemente.
Sì, io almeno questo l'ho visto anche con i miei compagni quando ero ancora in Argentina, con l'inizio del governo di Macri, e vedevamo che sì, la speranza e la possibilità è di nuovo nelle basi. Purtroppo è così, e per fortuna è così, purtroppo, perché non c'è istituzionalmente, no? chi possa rappresentare nel Parlamento, nei partiti, a quella base. Per fortuna, perché credo che noi sappiamo che la soluzione deve uscire da quella
via. Crediamo più a quella via che all'altra.
Giustamente, però sarà quello. Dopo parlavo con i miei compagni, un po' scherzando, io le chiedevo, ma c'è la possibilità che questo continuo nel tempo? Eh sì, mi dicevano, voglio dire, magari di qua a 2 anni, con questa situazione parlamentaria, Macri riesce ad avere un nuovo governo, e veramente sì, lì avranno fatto tutto quello che sono venuti a fare nell'Argentina. Abbiamo parlato, non so se l'ho detto qua, i 560 milioni in lingotti d'oro, no?
Sì.
Abbiamo parlato questo, misure di questo tipo, la riforma lavorativa che si può lavorare, ecco, che si può
infatti fare. È questo che sconcerta, perché insomma dalle intenzioni, poi ovviamente nessuno conosce in dettaglio il contenuto di queste riforme, però lui ha annunciato che vuole mettere mano al lavoro, quindi la riforma del lavoro, ma anche alle pensioni, mi sembra.
Giusto, sì.
Che, data la situazione, e in più ha fatto una dichiarazione sorprendente di questi tempi, perché ha detto, noi abbiamo un problema dell'inflazione. Allora, l'inflazione o la combatti mettendo liquidità e quindi avendo dei prestiti e così via, oppure la combatti indebitandoti.
Giusto.
E lui ha scelto, dice, io ho scelto la seconda strada, quindi indebitamento ulteriore dello Stato, perché questo poi alla fine insomma è il risultato, no? E di questi tempi in cui tutti quanti stanno lì con la matita rossa pronti a dirti che insomma è un po', quindi è difficile veramente capire come lui possa mettere mano a queste riforme con questi presupposti. Poi bisognerà vedere concretamente di che cosa si tratta, senza aspettarsi una reazione, perché sicuramente non saranno riforme che andranno incontro alle esigenze popolari, diciamo così, insomma.
Io spero che si deve essere una mobilizzazione, no, delle basi che ci sia, però sembra che è difficile che ci sia una reazione veramente del popolo, tra virgolette, anche se prende delle misure che vanno contro gli interessi del popolo, così, o della classe lavoratrice, o di chi lavora, o di chi dipende di un padrone per guadagnarsi uno stipendio, per esempio. L'Argentina, di nuovo, è tornata ad essere una pedina piccola piccola in questo gioco mondiale. Ha comprato degli aerei all'Israele, per esempio, ha inviato delle forze repressive ad allenarsi con l'Israele, per esempio. Questo è il ruolo che ha iniziato di nuovo ad avere l'Argentina, che prima dipendeva pure degli interessi economici mondiali, diciamo, ma adesso di una forma diretta, come non succedeva prima, come non succedeva fino a due anni fa, perché ovviamente in Argentina arrivava la Chevron e faceva quello che voleva, arrivava Monsanto e faceva quello che voleva. Però, e questo io almeno devo riconoscerlo, il governo kirchnerista, un minimo di indipendenza nelle decisioni che prendeva, l'aveva, no? Questo minimo. Con Macri siamo tornati a essere questa pedina, no? un gettone más in questo scacchio mondiale, dove siamo totalmente dipendenti dagli interessi stranieri.
Qui, che, come giustamente accennavi, evidentemente anche la geopolitica può avere il suo peso, perché è vero che è cambiato negli ultimissimi tempi il panorama politico sudamericano, c'è stato il cambiamento in Brasile, insomma, eccetera, però è indubbio che se l'Argentina non era stata per un po' di anni il riferimento principale degli Stati Uniti, sicuramente è tornata ad esserlo, e questo nell'ambito delle varie organizzazioni latinoamericane che ci sono, anche ha il suo peso, perché è la lunga mano degli Stati Uniti che, insomma, ha normalizzato la Colombia, ha rimesso, diciamo così, in discussione anche il ruolo del Brasile, che con i BRICS, no, aveva cercato di, viceversa, insomma, i cambiamenti che ci sono stati con l'elezione, diciamo così, di Tevez, hanno mostrato, insomma, anche lì come sì, le cose di Colombia resiste. Il Venezuela, le ultime elezioni, insomma, hanno fatto vedere che ancora c'è questa resistenza. Resta anche Evo Morales in Bolivia, ma insomma
anche in Ecuador,
insomma,
a cambiare, cioè, la situazione.
Mi sembra che negli ultimi tempi la politica di Macri sia stata decisamente ostile sia all'Ecuador che alla Bolivia, insomma, tanto per citare poi le cose concrete, insomma. Quindi questo ruolo evidentemente avrà anche un valore, va a sapere, insomma, nell'ambito dei prestiti internazionali, della finanza e così via, quanto vale comportarsi in un certo modo come richiesto dagli Stati Uniti.
Insomma. Sì, in questo panorama è importante pure questa elezione in Argentina, perché sì, a livello regionale continua a spostare tutto verso la destra, come dicevi tu, con gli esempi del Brasile, della Colombia, dell'Ecuador, adesso Argentina, Cile pure, che anche se,
certo,
ha avuto questa transizione,
certo,
no? La concertazione della quale parlano loro, che uno può pensare come di centro-sinistra, è quella centro-sinistra che alla fine prende le misure della centro-destra, direttamente della destra. Sì, rimangono in Sud America Venezuela e Bolivia, diciamo, resistente lì, e come esempi di una forma diversa di fare politica, anche con ovviamente i loro problemi,
no? con molte contradizioni,
soprattutto la situazione del Venezuela, no? Con quelle contraddizioni,
certo.
Sì.
Vabbè, d'altra parte.
No, volevo, dunque, ne abbiamo parlato tanto, anche, insomma, grazie a una compagna che sono anni che si occupa della questione Mapuche, nella quale ovviamente si inserisce in pieno la vicenda di Santiago Maldonado, no? Io mi chiedevo perché, con tutti ovviamente i dubbi, chiamiamoli così, ma anche per certi versi le certezze che già si erano manifestate su che cosa poteva essergli successo, questi due mesi e mezzo praticamente di silenzio sulla sua scomparsa, esce fuori questo corpo a due giorni dalle elezioni.
Io ho sentito che è stata una, però insisto, non ho approfondito sull'informazione, però che è stata un'interna tra la gendarmeria, no, la polizia militare di frontiera, e il governo. Ho sentito a un analista politico che non è dei miei preferiti, ma sembra che adesso in Argentina lui accede a informazione molto, però molto interessante. Diceva: questo corpo doveva apparire due giorni dopo le elezioni, ed è apparso adesso perché c'era questa interna tra gendarmeria e
governo. Perché forse la gendarmeria, sulla gendarmeria pesa diciamo la vicenda e il governo si vuole smarcare da questa cosa, quindi la gendarmeria ha fatto questo colpo diciamo di teatro.
Giusto, questo ha detto un analista politico argentino che si chiama Jorge Assis, un uomo della destra negli anni 90 e che adesso ha un ruolo interessante in un programma di TV in Argentina, e come ti dico, lui accede un'informazione abbastanza interessante. Ancora, almeno con i miei compagni della radio, non abbiamo capito per chi sta giocando questo Jorge Assis, perché veramente è l'unico uomo che ti dice delle informazioni che d'altra parte non si dicono e non si sanno, e lui diceva questo corpo, questo cadavere doveva apparire dopo le elezioni, quindi c'è qualcosa lì interna tra gendarmeria e governo, perché il governo sì, si voleva allontanare un po' di quello che era stato il ruolo della gendarmeria in questa vicenda. Però vedete, questo parlo di una società difficile adesso nell'Argentina, è apparso prima delle elezioni e lo stesso non ha influito in nulla, no, è come se non fossi stato mai,
non ha inciso per niente,
per nulla,
nonostante manifestazioni anche insomma che ci sono state, che sembravano dare un segno insomma quantomeno di insofferenza, no?
E dopo si è arrivato al punto di dire delle bugie, no? Il ministro dei diritti umani dicendo alla stampa nazionale in TV che lui aveva parlato per esempio con Sergio Maldonado, il fratello di Santiago, è dovuto apparire dopo Sergio Maldonado a smentire questo, a dire non ha parlato mai. E Macri ha telefonato sì alla mia mamma 2 giorni dopo de che abbia saputo tutto questo, ma noi non ci crediamo, di questo che è successo, non ci fidiamo di nessuno, e purtroppo si è arrivato a questo punto. Veramente la famiglia Maldonado non si può fidare di nessuno. Adesso già si parla, no, dell'autopsia che dice che non c'erano segni di violenza sul corpo di Santiago Maldonado, quindi magari si è affogato veramente, ma è difficile credere che si può aver affogato in un fiume che in quel momento aveva 40 centimetri di profondità, no? È difficile che, come parlavamo fuori dalla trasmissione, che un corpo di 70 kg possa apparire 300 metri controcorrente. Sono tutte queste cose che quasi 80 o più di 80 giorni dopo di morto, no? Apparentemente si conserve di quella forma, essendo nell'acqua in quei giorni. Adesso si è arrivato purtroppo a questa situazione nel caso Maldonado. È difficile fidarsi pure delle istituzioni.
Soprattutto delle istituzioni.
Soprattutto, sì, hai detto benissimo. Soprattutto.
D'accordo, insomma abbiamo provato, soprattutto grazie a te, a dire qualche cosa, più di qualche cosa su queste elezioni così lontane ma anche così vicine tutto sommato, no? Si parlava di villaggio globale, perché poi è importante insomma capire che cosa succede nel mondo, perché sarà una banalità ma inevitabilmente poi questo si ripercuote dovunque. E mi sembrava interessante anche riprendere una cosa che diceva sabato scorso un compagno veneto che abbiamo intervistato sul referendum, di cui parleremo dopo, che diceva: guardate, c'è una concentrazione di capitali, e questo lo sappiamo, e contemporaneamente in apparenza una frammentazione a livello nazionale, no? Se fai 1+1 poi capisci che invece una è funzionale all'altra, cioè, e non è funzionale a noi, insomma, ma magari questo discorso lo riprendiamo dopo. Adesso, per passare all'altro argomento, vi facciamo ascoltare una canzone piuttosto lunga, ci fa molto piacere. Si tratta di un cantautore, un compagno che insomma sulla scena musicale argentina di un certo tipo c'è ormai da più di 40